Quando la realtà dei luoghi ideali non permette la libertà, ma la costringe a ritirarsi nei luoghi della mente, quale rifugio del pensiero? Dove si può esprimere il massimo della libertà? Dove tutto è possibile? Anche l'impossibile. E oltre, anche il non pensabile. Dove l'ordinario non imprigiona più l'immaginazione, ma riesce a costruire progetti e suggestioni che scatenano emozioni e permettono visioni così precise che si confondono col reale. Come riusciremo a distinguere allora i luoghi del pensiero da quelli della realtà? E se lo facciamo, non ci farà maggiormente soffrire? Devo dargli anche questa precauzione. Ogni riferimento a persone e cose è puramente esatto, ed è incredibilmente aderente alla realtà. Quello che noi diremo qui è esattamente esatto. Parole. Noi usiamo le parole per lavorare, per vivere. Ma se le parole non hanno lo stesso significato per ciascuno di noi, come possiamo capirci? Come possiamo interagire in modo corretto se il significato è diverso per ciascuno di noi? Dobbiamo sintonizzarci e chiarirci esattamente il significato delle parole. Le parole arrivano dal mito, dal racconto, dove tutto era fantastico, tutto possibile, tutto era meraviglioso. La responsabilità dell'uomo non c'era, perché l'uomo era succube del destino, del fato, degli dèi. L'uomo poteva solo percorrere la sua vita e accettare la tragica vita che doveva vivere, perché è così doveva andare. I capricci del destino. Finalmente si è cominciato ad affermare il logos, l'evidenza. E quando una cosa era solo quella e non altra. Ed è finalmente abbiamo visto il progresso nella scienza. Però purtroppo non è che abbiamo abbandonato il mito. Il mito c'è sempre un po' dentro alla nostra civiltà. Fa fatica ad abbandonarsi il mito. La professione. Se voi avete visto su internet, c'è questo hashtag. Io non ho Twitter, non ho Facebook, no? E c'è questo, noi siamo pronti. E subito cliccano mi piace. Mi piace, 15.000 cliccate. Ma per dove andare?
Scansati. Scusi, lei è di qua?
Dica.
È di qua?
Sì. Sono di qua perché? Ma c'ho qua per un tedesco.
Ah, il tedesco? Te l'avevo detto che era tedesco.
Ah, e allora come si fa?
Ci parlo io.
Perché tu parli?
Ho avuto un amico prigioniero in Germania. Non mi interrompere, sennò perdo il filo. Dunque, excusemi.
Se che?
Bitte schön. Noio.
Se che?
No. Ha capito?
Capito.
Dopo ti spiego. Noio. Volevant savoir. Noio volevant savoir l'idris. Yeah.
Ma bisogna che parliate l'italiano perché io non vi capisco.
Parla italiano! Parla italiano!
Complimenti!
Complimenti! Parla italiano, bravo!
Ma scusate.
Dunque.
Ma dove credevate di essere? Siamo a Milano,
appunto,
qua.
Lo so. Dunque, noi vogliamo sapere per andare. Dove dobbiamo andare?
Andare.
Per dove dobbiamo andare?
Andare.
Sa, è una semplice informazione.
Competenze avanzate. Il prenderci cura è la nostra competenza avanzata. competenze. Avete mai visto un medico così?
Mi scusi, quando arriverà il dottore, per favore?
Sono io il dottore.
Bene, abbiamo finito.
Infermiera, mi serve un prelievo di sangue.
Dovrà farlo lei, noi siamo occupate. Se la sente?
Sì, certo. Grazie.
Va tutto bene?
Scusi, ma dovrebbe farlo un tecnico prelevatore.
Chi?
È chi preleva il sangue. Non dovrebbero farlo i medici. Ecco fatto. Bene.
Cosa dovrebbero fare i medici? Oh. E la realtà? Macerata. Abbiamo fatto il corso nel 2014, noi ad ogni corso precediamo con una fase a distanza e producono un elaborato. E quello che ci raccontano nell'elaborato è la realtà, è la... non sono un frottole, no? E uno di questi colleghi ci scrive: lavoro nel reparto di ortopedia, otoiatra, oculistica e con molti pazienti in appoggio di geriatria, medicina, urologia, nefrologia, pneumologia, eccetera. Dove lavorava quest'uomo? In che reparto? Ospedale di Mestre, lunedì 7 gennaio 2014. Cardiochirurgia e chirurgia vascolare, 32 posti letto. In cardiochirurgia erano presenti 6 pazienti. In chirurgia vascolare erano presenti 4 pazienti. Gli altri 22 letti erano occupati da appoggi di geriatria, medicina, ortopedia, chirurgia, eccetera. Anche a giugno, a gennaio 2015. I medici cardiochirurgici occupavano solo dei 6 pazienti di competenza. I medici vascolari si occupavano solo dei 4 pazienti di competenza. E via così per ogni medico dei 22 pazienti di ogni specialità. Nessun medico si occupava dei pazienti di altra specialità, perché non aveva competenza. L'infermiere invece si occupava di tutti i pazienti, si prendeva cura di tutti i pazienti, di tutte le specialità. Quindi si evince che l'infermiere riguardo tutti i pazienti di tutte le specialità ha più competenza del medico. Non è forse competente in tutologia? La società e l'infermiere. Come ci vede la società? La Nuova Venezia, i cani, infermieri a quattro zampe. Un'infermiera alla fine non ha un lavoro molto diverso da una badante. Franca Porto, segretaria CISL del Veneto. Il 9 di febbraio Ballarò ha parlato anche dell'infermiere della sanità. La presidente della federazione ha aspettato fino alle ore 24, 3 ore di trasmissione, per parlare 48 secondi. E poi volevo capire cosa facevano questi figuranti, ammettiamo che fossero infermieri, ma se non lo sono, vestiti da infermieri. Che ci hanno, cosa ci hanno fatto 3 ore lì? Potrebbero forse essere delle maschere, era l'ultimo di carnevale, ma hanno preso 3 persone vestiti da infermieri. Quindi la società ci dà 48 secondi per parlare della nostra professione. Un direttore di dipartimento a una collega, un coordinatore, gli ha detto: si limiti ai suoi compiti, lei non è pagata per pensare. Ma anche un coordinatore all'infermiere, no? Mi ha detto: qui si lavora, mi ha detto così, non si fa filosofia, quindi non si deve pensare. Ma se non si deve pensare quando si lavora, allora non c'è responsabilità.
Attenzione, la parola lavoro, che gode di una grossa tradizione, di un grosso valore, di un grosso significato, diventa una parola equivoca in un contesto del genere, perché se il lavoro diventa la perfetta esecuzione di un ordine, dove tu sei deresponsabilizzato dalle conseguenze che vengono a partire da quell'azione, si crea un'irresponsabilità generalizzata. Anche ancora Gunther Anders ha scritto una lettera al pilota che aveva sganciato la bomba su Hiroshima e gli aveva chiesto cosa aveva provato, e la sua risposta è stata: nothing, that was my job, niente, questo era il mio lavoro. Qual era il suo lavoro? Il suo lavoro era di essere preciso, lui era un buon pilota perché era preciso, le conseguenze non lo riguardavano. Non so, se andiamo nel Bresciano dove si costruiscono le mine antiuomo, come le chiamiamo questi che le costruiscono? Operai, delinquenti? Io le chiamo ancora operai perché se gli si offre un'altra opportunità di lavoro, magari con un aumento di stipendio, trasmigrano tranquillamente. Ma in che cosa consiste l'essere buono o cattivo operaio? Nel far bene quel lavoro lì, nell'essere precise, nel mettere le spolette. Le conseguenze non sono di loro competenza.
Taranto, nella zona di Siturale, il record dei malati di tumore. E la responsabilità? Ilva, la fabbrica non può chiudere. È impensabile perdere 20.000 posti di lavoro. Bonanni, il segretario Will, Gil, scusate. Non accetteremo la chiusura per nessuna ragione. Angeletti, Will.
Vedrai com'è bello lavorare con piacere in una fabbrica di sogno, tutta luce e libertà.
Vedrai com'è bello lavorare con piacere in una fabbrica di sogno, tutta luce e libertà.
I tumori, ma che la colpa del tabacco e alcol. Ma la responsabilità è uguale per tutti? Ogni mattina, ognuno dei 12.000 operai dell'Ilva di Taranto si alza e va a lavorare. Non si chiede se anche lui è responsabile. Fa finta di non vedere il disastro e i veleni che semina. Arrabbiato, protesta per la chiusura. Cerca di sopravvivere. Cerca di salvarsi il posto di lavoro. Repubblica. Napoli muore a 19 anni. Colpa dei medici. Muore in ospedale per trasfusione sbagliata. Medici, infermieri, una catena di errori. Sbaglia infusione. Ma non messa la cartella clinica. Sconvolta la visitatrice d'infanzia che ha commesso il tragico errore, voglio andare via da Roma. Sotto le finestre dell'ospedale ci gridano assassini. Ogni mattina un infermiere si alza per assistere e curare. Nonostante carenze di personale, tagli e assenza di prevenzione del rischio clinico, commette un errore in buona fede. Quella mattina non si era alzato per commettere un omicidio colposo. Impaurito, cerca di nascondere l'errore. Cerca di sopravvivere, cerca di salvarsi il posto di lavoro. È lo stesso modo di responsabilità. Ma la responsabilità è umana? È umana? Per questo vi dico che il mito non ci ha abbandonati. Allora, il 2012 sono andato a Cagliari a fare il corso di cateterismo nell'aula magna dell'ospedale oncologico Businco. Nell'attesa di iniziare il corso, giro attorno alla sala e vedo attaccato alla parete questa cosa. Preghiera. All'inizio di questo nostro lavoro, noi ti preghiamo, Signore, perché tu tenga lontani da noi gli errori umani, perché noi non ci sia egoismo, ma spirito di uomini buoni, perché questo istituto sia il luogo delle parole degne dell'uomo. Ed erano scritte nel 72 per l'inaugurazione di questo ospedale. Ho pensato, sarà stato un cardinale che ha benedetto il luogo. Guardo bene e c'è scritto: noi ti preghiamo, Signore, perché tu tenga lontani da noi gli errori umani. Firmato professor Alberto Pellegrini. Quindi uno scienziato prega per evitare gli errori umani. E il rischio clinico? Ma allora, se Dio non è attento in quel momento e io commetto un errore, è colpa mia? Se Totti o Del Piero avessero realizzato 3 gol per ogni 10, punizioni tirate sarebbero stati giudicati eccellenti. Se i gol fossero stati 5 su 10, leggendari. Se un chirurgo ottenesse simili risultati, andrebbe alla gogna. Come criminale. I medici sono educati a non sbagliare mai, perché commettere errori è punito con la galera. Per questo l'errore medico viene nascosto e vissuto da ciascuno nel silenzio della propria coscienza. La medicina è fatta di incertezze, coraggio, rischio, ma dentro un'organizzazione complessa impossibile non commettere errori. È improbabile non ripeterli se si continua a tenerli nascosti. Repubblica, 9 febbraio. Ma chi è l'infermiere? Se guardiamo sulla Treccani online c'è scritto, e questa è la definizione che a tutti noi piace, no? Operatore sanitario in possesso di diploma, responsabile dell'assistenza infermieristica. Anche su Wikipedia è scritto così. L'infermiere. Ma vediamo Sabatini e Colletti. Chi lavora nel settore sanitario, coadiuvando il personale medico nel primo malati, chiunque assiste un malato, ci siamo alternati nel fargli da infermiere. Quindi anche il metalmeccanico di Berlusconi può andare, giusto? Il Gartanti, operatore sanitario più specifico, che coadiuva il medico, chi assiste un malato in modo occasionale, non per professione. Quando è tornato a casa la figlia gli ha fatto da infermiera. Quindi chiunque può fare l'infermiere, si veste da infermiere e fa l'infermiere. Ma parafrasando il filosofo Parmenide, diremo che l'infermiere è e non infermiere non è. Chi è un pilota, secondo voi? Chi guida un'auto da corsa? Chiamarsi pilota chi è dietro una scrivania e non guida nessuna auto da corsa? Può chiamarsi pilota? Si chiamerà impiegato. Chi è l'infermiere? Chi si prende cura dei pazienti. Si può chiamare infermiere chi è dietro una scrivania e non vede mai un paziente? Quanti infermieri mancano in Italia? Edoardo Manzoni, un dirigente infermieristico, che va per la maggiore perché è laureato anche in filosofia, e ha inventato l'infermieristica trascendentale. Lui dice che la disciplina infermieristica si coltiva attraverso il gesto. Un gesto apre alla trascendenza del possibile. Come vedete, il mito non ci ha abbandonato. Mentre sta compiendo un gesto di assistenza infermieristica, anche il più banale, l'infermiere ha messo in moto il mondo. Quindi, per Edoardo Manzoni, Aristotele aveva torto. Non è il motore immobile che muove il mondo, ma il gesto infermieristico. Finalmente, l'infermiere metafisico. Non più affanni per competenze, mansioni improprie, sfruttamento, rischio clinico, ipocrisia, disonestà, profitto, malaffare. Ma che? Un mondo iperuranico dove acquietarsi e trovare conforto e armonia. Ma chiediamolo al signor Gamb.
Buongiorno. Mi chiamo Forrest, Forrest Gump. Mamma diceva sempre, la vita è uguale a una scatola di cioccolatini. Non so mai quello che ti capita.
Quindi chiediamo, chi è? Chi è l'infermiere?
L'infermiere? Che infermiere fa?
Chiaro?
Professionalità, rispetto della vita, sacrificio, questo è il mio lavoro, sono un'infermiera, una professionista, ma il mio stipendio e i miei diritti sono soddisfatti.
Questo è uno spot di un sindacato del 2004. Vi sembra un'infermiera quella? Cioè, capite? Hanno diffuso a livello nazionale un'immagine falsa. È un'impiegata. È l'impiegata del primario questa. Strano paese dove l'infermiere deve laurearsi mentre il ministro della sanità ha fatto solo il liceo classico. Ma chi è l'infermiere laureato? Da un forum? Per i banaloni, Vittorio Campanelli sono gli os. Non ha senso laurearsi per fare i manovali.
Un dottore
professionista non è più disposto a fare. I bisogni dei pazienti però non cambiano, continuano a alimentarsi, qualcuno dovrà pure distribuire il vito quando non ha più da imboccarli, i pazienti continuano ad evacuare, ne consegue che qualcuno dovrà accompagnarli in bagno, assisterli a letto, poi continuano ad avere bisogno di igiene, qualcuno dovrà rispondere ai campanelli e portare padelle e pappagalli. C'è una voce anche così. Su LinkedIn c'è questo Matteo Geraci che è infermiere professionale e os operatore sociosanitario libero professionista. E io gli chiedo, Matteo, perché dopo l'infermiere hai fatto il corso os? Ciao, nella realtà in cui lavoro, se non fossi anche os, non lavorerei. E in tutta onestà, il corso os mi ha dato molto. Allora io gli dico, tu pensi possa esserci un medico per la garanzia di lavorare ha dovuto studiare anche da infermiere d'os?
Voi mi chiedete se esercito la medicina. Se questo significa aprire la porta a chi ha bisogno, a chi è sofferente? Accudirlo, ascoltarlo, mettergli un panno freddo in fronte finché la febbre si abbassa? Se è questo fare il medico, se è questo curare un paziente, allora mi dichiaro colpevole, signore. Signore, io voglio fare il medico con tutto il mio cuore.
Ma scusate, sta parlando del medico. Avete mai visto un medico che mette un panno bagnato sulla fronte del paziente? L'avete mai visto? Solo su Patch Adams l'avete visto. Ma è eccezionale Patch Adams, è un'altra cosa. È un clown. È un uomo.
E coltivate l'amicizia di quelle stupende persone che vedete in fondo all'aula. Infermiere che possono insegnarvi. Stanno con la gente tutti i giorni, fra sangue e merda, e hanno un patrimonio di conoscenza da dividere con voi.
Vedete? Ma tutti i dottori medici sono dirigenti. Solo pochi dottori infermieri sono dirigenti. Nella sanità pubblica il dottore medico può fare libera professione. Al dottore infermiere è vietato. Il turno di notte il dottore medico è in attesa di chiamata. Il dottore infermiere fa assistenza attiva ai pazienti. Il dottore medico ha un letto per dormire. Fantasia, settembre 2014, i familiari non riescono a reperire un'ambulanza privata e si vedono costretti a lasciarlo nella stanza del medico, che trascorre il turno di notte in simpatica compagnia. Come vedete è vero. Ma se paragoniamo un reparto ad una nave, chi è responsabile dovrebbe essere l'ultimo ad abbandonare il posto? Il primario, il medico lo sostituisce.
Dormono, dormono sulla collina, dormono, dormono sulla collina.
E allora, al primario, al medico responsabile, potremmo allora dire...
Lei vada a bordo! Vada a bordo, cazzo! È chiaro? Con 100 persone ancora a bordo, lei abbandona la nave.
Molti anni fa, prima ancora della laurea infermieristica, prima ancora del diploma infermieristico, c'era il corso di laurea, il corso di infermieristica regionale. Io ero di notte e c'era un paziente che stavo lavorando e ho detto, bene, io sono qui che lavoro e il dottore dorme a letto, no? E lui mi fa, ma lui ha studiato, sa. Scusa, anch'io ho studiato, mi danno un letto più piccolo, mi va bene, no? Infermiere o medico? Anche gli infermieri devono poter prescrivere farmaci e analisi, le proposte dell'Orsind. Ma come si fa? Come fa il paziente a distinguere fra medico e infermiere? Possiamo confondere la responsabilità di garantire con la responsabilità di decidere una terapia? Sara Patuzzo, che non c'è oggi ma c'è stato l'anno scorso, però ha portato un contributo, dice: se l'infermiere voleva operare decisioni diagnostiche e terapeutiche, perché non ha studiato medicina? Ma anche il New York Times: infermieri non sono dottori. Anche in America, dove gli infermieri hanno una rilevanza maggiore, no? Adesso vi do questa suggestiva, questa bella suggestione, perché sai, tutto è possibile, il mito non ci ha mai abbandonato, come vedete. Allora, il professore che io seguo, che Alberto Madicardo, ha dato questo contributo, l'ha dato anche l'altro anno, no? Io lo porto, e questo, l'infermiere per un verso è un esecutore, per un altro è anche un interprete, dotato di conoscenze esperienziali ottenute dal contatto diretto col singolo paziente. L'infermiere, nella sua peculiarità, è un conoscitore di singolarità. La sua competenza empirica si arricchisce via via dal punto di vista della preparazione teorica e tende a confondersi ad infinitum con quella del medico. Da questo punto di vista l'infermiere può considerarsi una figura transitoria. In prospettiva tutti gli infermieri saranno medici. D'altra parte, all'infinito, anche tutti i medici diventeranno infermieri. Dovranno acquisire quel sapere di prossimità, quel contatto con la singolarità che oggi è degli infermieri. Una medicina completamente singolarizzata è una medicina nella quale non c'è più distinzione tra medico e infermiere. Non ditelo agli medici, che già volevano far sciopero la prossima settimana, no? Cioè, voglio dire, non credo che gli piacerebbe, no? E quando un paziente una sera mi ha detto: oh, che bravo che lei, complimenti, potrebbe essere medico, e io mi sono incazzato e lui mi ha detto: scusa, volevo fare un complimento, mi scusi, cioè, scusa, provi a dire a un medico che bravo che è, potrebbe fare l'infermiere, come pensate che risponda? Ma la nostra competenza è prenderci cura, che ce ne frega di fare i medici. Che cos'è questo? Non capisco, perché confonderci? Non capisco. I medici quando si laureano sono medici. Perché non dobbiamo acquisire competenze in più per essere riconosciuti dalla società che siamo infermieri? I diritti, il modello sociale è superato, riforme del lavoro. Marchionne, il diritto al posto fisso, al salario garantito, di tornare a un sano senso del dovere. Dovrebbe fare il ministro della salute, sa qual è il sano, no? L'Italia è una repubblica democratica fondata sul lavoro. La dichiarazione universale del 48. Ogni individuo ha diritto a un tenore, ha diritto alla sicurezza, no? Ma i diritti, e i diritti violati? La gravidanza, le cure parentali, la legge 104, la malattia. Chi garantisce questi diritti? Le aziende? No, chi lavora? Perché non sono compensati i diritti. Ricadono su chi lavora. Dovrebbero i nostri colleghi che hanno bisogno fare a noi la richiesta, non all'azienda. Perché chi supporta il peso è chi rimane. L'azienda dice sì, vai, ma chi lavora e chi rimane? E non è vero. Ma noi infermieri, come possiamo rivendicare i diritti se in Italia c'è la schiavitù? Se avete visto Balladò, all'inizio della trasmissione c'era la schiavitù in Emilia Romagna. Ma c'è la schiavitù anche degli infermieri, perché vengono pagati con i buoni da 9 euro, 7, 8 euro. Capite? C'è la schiavitù. Come possiamo pretendere i diritti se c'è la schiavitù? 50.000 infermieri senza lavoro. 2 posti per infermiere, per 7.000. Due posti? Cioè, avete mai visto 7.000 medici che fanno la coda per fare un concorso? Andiamo tutti in Inghilterra?
Veuillez accueillir Mike Oldfield, accompagné du personnel du National Health Service et de nos invités d'honneur, les patients et le personnel du Great Ormond Street Hospital.
Please welcome Mike Oldfield and the staff of the United Kingdom National Health Service and our very special guest this evening, patients and staff of Great Ormond Street Hospital.
Come vedete, l'Inghilterra promuove il servizio sanitario, ma è natalina, no? Flores Natina, cioè voglio dire, ma anche il Collegio di Venezia promuove, gli infermieri italiani conquistano il sistema sanitario inglese, ma Però il laureato emigrante è un capitale umano che fugge. È tutt'oro quello che luccica. Ma se in Inghilterra è così bello e gratificante fare l'infermiere, perché gli inglesi non studiano infermieristica? È come da noi i badanti. Sono venuti, no, dall'Albania, dalla Romania, no? Gran Bretagna, migliaia di morti per mala sanità. Cioè, non è tutto buono, tutto bello. Ma non solo. Questo è di marzo. Mancano medici e infermieri. Perché non studiano da medici e infermieri in Gran Bretagna? Scusa, se è così gratificante, ma guardate in Canada.
Every year, more British Columbians require health care. But there aren't enough nurses being hired to meet the demand. With more patients than ever, nurses face a balancing act that eventually could affect you or someone you love. Make sure you get safe care when you need it. Stand with BC Nurses at safecarenow.ca. A message from the BC Nurses Union.
In Italia?
E se prima eravamo in 10 a ballare l'Alligalli, ah. E se prima eravamo in 10 a ballare l'Alligalli, adesso sono solo a ballare l'Alligalli, adesso sono solo a ballare l'Alligalli, adesso sono solo a ballare l'Alligalli, adesso sono solo, 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 solo a ballare l'Alligalli.
Rapporto OCSE del 2011. Allora, in Italia ci sono 55.000 medici in più e 150.000 infermieri in meno. E nel rapporto fra gli infermieri e i medici, in Grecia c'è un infermiere ogni due medici. In Italia un infermiere e mezzo per un medico. In Svizzera quattro infermieri per un medico. Bisogna andare in Svizzera, noi in Inghilterra, caro. No? Meno infermieri, più aumenta la mortalità dei pazienti chirurgici. Gli infermieri fanno la differenza nella riduzione della mortalità. Questo è fresco. Jim per difendere il servizio sanitario al collasso. E quindi lancia questo slogan. Tutti per uno! E noi diremo, è uno per tutti. Cosa vuol dire? Che siamo uguali? Che abbiamo gli stessi diritti? O che il medico ci dà i suoi privilegi? Per lavorare assieme bisogna avere gli stessi diritti e collaborare alla pari. Non siamo alla pari. Chi vi dà il voto del vostro lavoro? Il primario. Il direttore del dipartimento, ancora oggi. E allora, perché noi non valutiamo i medici? Ci spiegassero, perché è laureato, entra, è iscritto all'albo professionale, no, l'infermiere è nel comparto con l'elettricista, invece il medico è con l'avvocato. Ha un stipendio superiore all'elettricista e il medico è superiore all'avvocato. Deve vivere un solo stipendio l'infermiere, il medico può fare. E se ha l'esclusività, il medico prende un buono perché lavora solo per quell'azienda. Il lavoro in corsia è sempre peggio, il personale è sempre di meno, mentre aumentano i pazienti e anche il rischio di sbagliare. Regione Veneto, delibera del 30 dicembre 2013, definizione dei valori minimi per il personale di assistenza. Quindi ci hanno dato i tempi di assistenza. Noi vogliamo controllare il tempo e avere il diritto di avere il tempo per assistere e la politica ci ha delimitato i tempi. Quindi per la legge noi siamo professionisti, e contemporaneamente esecutori. Perché se non posso decidere il tempo, io sono un esecutore, da uscire pazzi. Ma siamo noi i pazzi? Vi ricordo, dipende come vediamo la realtà, se la vediamo un bicchiere mezzo pieno o mezzo vuoto, se vediamo tutto rosa o tutto nero. La salute è uno stato di perfetta armonia tra anima, mente e corpo. La natura non può in alcun modo nuocerci quando siamo felici e in completa armonia. Le malattie sono manifestazioni fisiche di uno stato mentale negativo. Quindi, se vogliamo riconquistare lo stato di salute, dobbiamo essere disposti a cambiare. Dottor Bach, padre della floriterapia. Guardare il mondo attraverso lenti rosa. Ogni giorno bisogna pensare positivo. Le cose belle della vita non si vedono con gli occhi, ma si sentono con il cuore. Diana Iedid, segretaria scientifica medicina integrativa. Il futuro appartiene a coloro che credono alla bellezza dei propri sogni. Corso ECM. La qualità dei tuoi pensieri determina la qualità della tua vita. In azienda i corsi di filosofia per combattere crisi e stress. Psicopatologia e lavoro, 3 credici ECM. Ansia, fermiamola. Il burnout nell'equipe sociosanitaria. Come riconoscere i sintomi di stress nei colleghi e attivarsi prima che questo dia di matto, no? Il lavoro in corsia è sempre peggio, personale è sempre di meno, mentre aumenta i pazienti e anche i rischi di sbagliare. Ma i problemi esistono. È solo un mio disagio ad adattarmi a lavorare sempre peggio? Stress da corsia. Per l'infermiera arriva il sostegno dello psicologo. Il Collegio di Firenze ha offerto una convenzione con uno studio di psicologi, lo scopo di fornire all'infermiere che ne fa richiesta uno spazio di ascolto, di sostegno. Se necessario, può iniziare una psicoterapia con un pagamento agevolato. E se ancora l'infermiere non guarisce, cosa rimane? Cosa rimane? Il trapianto di testa. Cosa servono linee guida, presidi sterili o il lavaggio delle mani? Se una situazione va male e l'ambiente è sempre più inquinato e dannoso per la salute, no? Perché devo cambiare io invece di cambiare la situazione? Il problema non è solo psicologico o psichiatrico, è politico! Non confondiamo il burnout con la maligna organizzazione del lavoro. Chi è responsabile? L'infermiere? La dirigenza sanitaria? La dirigente infermieristica? Chi è che è causa di questo? Può essere felice un infermiere, dopo quello che abbiamo visto? Ehi, ci sono i corsi di felicità e lavoro. Il successo di un'azienda si misura dalla felicità dei dipendenti. Il nostro non è un lavoro qualsiasi. Dobbiamo trattare con la sofferenza, la malattia e la morte che ci portiamo dentro. Chi si prende cura dell'infermiere? La società, per ottenere una buona sanità, deve rimuovere ostacoli e disagi affinché l'infermiere possa attuare la migliore assistenza possibile. La società deve prendersi cura dell'infermiere che si prende cura della società. Il tempo di assistenza e cura, tanto quanto i farmaci e la chirurgia. Se sono un professionista, il tempo lo decido io. Anche agli allevamenti, poi ci troviamo la resistenza dei germi e non sappiamo più combatterla, non abbiamo più gli antibiotici perché le ditte non investono più, costa troppo fare studiare, no?
La nostra salute dipende dagli antibiotici. Se li usiamo in modo sbagliato, come questa lampadina, non funzioneranno quando ne avremo veramente bisogno. Seguite i consigli del medico. Raffreddore, influenza, curatevi senza antibiotici.
Stiamo perdendo la guerra contro i batteri. Superbatteri, grande peste come nel 65, 1665, 80 possibili vittime. Chi non vuole prevenire le infezioni? Sembra che tutti vogliano prevenire le infezioni, no? Il cateterismo musicale è una manovra sterile, secondo voi? Qualcuno ha detto? Un urologo mi ha detto che serve solo un po' sterile. Un po', quanto basta? Cubi. Non servono i guanti sterili. Avete mai visto un urologo mettere il catetere? In un convegno nazionale di urologia hanno dedicato un giorno anche gli infermieri. 200 infermieri di tutta Italia sono convenuti, era a Milano, e alla fine il moderatore, che naturalmente era un primario, ha lasciato questo messaggio. Così parlò Zarathustra. Ma il problema è, cosa hanno detto i 200 infermieri che erano lì? Hanno applaudito. Capite? Se non hanno testa per ribattere una sciocchezza di questo, cioè, hai capito? A un corso di una ASL del Nord-Est sono andato a fare una relazione e c'era un medico, un urologo, che dice così.
Allora, il catetere sterile e pulito sono due cose differenti. Quando facciamo un cateterismo sterile lo si dovrebbe fare in sala operatoria, iniettando all'interno dell'uretra della betadina, delle soluzioni disinfettanti. Quello è un cateterismo sterile. Quello che noi facciamo con i guanti sterili, facendo quindi cateterizzando in base alla nostra procedura, è un cateterismo pulito.
Mi sembra normale?
Anche adesso abbiamo visto che sulla sterilità abbiamo dei concetti un po' strani. Per quello che la dottoressa pensava fosse un cateterismo pulito, solo in sala operatoria si fa sterile, perché tutto è sterile in sala operatoria. Fuori non si fa nessuna cosa sterile, lavoriamo male. Quindi siamo noi che portiamo le infezioni. Perché lavoriamo male? Perché bisogna per mettere un catetere e portarli tutti in salvatoria. Se vogliamo il cateterismo stelle.
Ma da dove nasce questo pensiero? Questa è la linea guida della Società Italiana di Urologia del 2015. E fra i fattori di rischio mette il posizionamento del catetere al di fuori della sala operatoria. Quindi hanno anche l'evidenza. Ma tu dirai, va bene, è una linea guida, che ce ne frega noi. No, perché adesso, intanto, da dove nascono le evidenze? Soprattutto, ormai noi siamo colonizzati dall'America, dalla Gran Bretagna, noi tutte le linee guida che ci guidano vengono dai paesi anglosassoni, no? Noi non siamo colonizzati, dopo la Coca-Cola, McDonald's, anche le linee, tutto siamo dipendenti. Ma vediamo un attimo.
Guardate
esattamente questo filmato. La divisa? E allora loro ci danno indicazioni e lezioni su come prevenire le infezioni e vanno a casa con la divisa? È vero? Sì, attenti. E solo Fischio? No, in Inghilterra tutto un altro mondo, un articolo di News 24. Questa è un'infermiera che qui per esempio dire che sono fissati per la prevenzione di infezioni è dire poco. Eppure tutti noi andiamo a lavorare con la divisa già indossata a casa e che ci laviamo da soli nella nostra lavatrice. Per non parlare che con la divisa indossata poi prendi i mezzi pubblici. E loro ci devono insegnare la prevenzione? Capite? Ma non è questo il problema. Voi sapete che stanno licenziando in Parlamento il decreto sul rischio clinico. Che risponde così: i professionisti che si attengono alle buone pratiche clinico-assistenziali e alle raccomandazioni delle linee guida elaborate dalle società scientifiche. Quindi è esclusa la colpa grave quando sono rispettate. E allora vi diremo che per non incorrere nella colpa grave dobbiamo inserire il catetere solo in sala operatoria, no? Perché le linee guida della Società Italiana di Urologia prevede un rischio. E perché devo rischiare? Portiamo tutti i pazienti in sala operatoria, quelli che sono a casa, giusto? Capite? Allora, com'è la cosa? Quindi le linee guida dicono procedura deve essere asettica e con materiali sterili. Mio padre, negli ultimi mesi, ha avuto infezioni alle vie urinarie ricorrenti. Utilizza delle sacche di urine non sterili. Ho chiesto la fornitura di sacche sterili. Mi è stato risposto che il prontuario nazionale prevede l'utilizzo di sacche non sterili. Ah, quindi il paziente a domicilio ha diritto ai cateteri sterili, ma le sacche raccoglie urine non sterili. E allora? Scusa. Conoscete Comma 22? È un libro degli anni 70. Hanno fatto anche un film. Non vi faccio vedere lo spezzone di film, chi ha fatto il corso con noi l'ha visto, perché noi nel nostro corso mettiamo tanti di questi pezzi, perché il nostro corso è fatto sì di tecnica, e di, però anche di cultura. Allora, il comma 22 dice così, siccome parlava delle azioni di volo nel Mediterraneo, no? E tutti i piloti rischiavano la vita, quindi uno dice, ma chi me lo fa fare? Allora c'era questa, comma 22 diceva così, chi è pazzo può chiedere di essere esentato dalla missione di volo, perché un pazzo lo mandi, no? Però chi chiede di essere esentato non è un vero pazzo, perché capisce il pericolo. Capite? Questo è il comma 22. Cosa c'entra con le prevenzioni? Eccolo qua. Il paziente, per prevenire le infezioni, può richiedere sacchiolini sterili, ma non le può avere, perché il nomenclatore tariffario del Ministero della Salute prevede le sacche non sterili. Non è il comma 22? Appropriatezza. Un professionista infermiere può essere responsabile delle condotte inappropriate dell'organizzazione in cui lavora? La responsabilità professionale e deontologica. L'articolo del nostro codice dice consiste nell'assistere, nel curare, nel prendersi cura. Si impegna a tutelare la salute. C'è anche la responsabilità penale. L'articolo che Luca Benci ha scritto, no? Sul documento di indirizzo Olimpio prevede questo, la responsabilità giuridica ai sensi dell'articolo 40 del codice penale. Non impedire un evento che sia l'obbligo giuridico di impedire equivale a cagionarlo.
Se sei vittima di un caso di mala sanità, hai 10 anni di tempo per reclamare quello che ti spetta. Con Obiettivo Risarcimento puoi far sentire la tua voce. Chiamaci. Uno staff di esperti, avvocati e medici legali sarà a tua disposizione a zero anticipi e zero rischi. Obiettivo Risarcimento. Alziamo la voce.
Questa è una società. Invece di aiutarci a lavorare meglio, vuole i soldi. E allora, io e Giuliano quella volta abbiamo, era il 2009, abbiamo posto un quesito al comitato centrale della federazione. Come possiamo agire deontologicamente a domicilio con materiale non sterile? E poi abbiamo fatto un appello a tutti i 103 collegi. La federazione PASVI ha chiesto chiarimenti al ministero. E il Ministero ha scritto, non è vero che il Ministero eroga le sacche non sterili, la responsabilità del medico che prescrive l'utilizzo di sacche non sterili è residuale. Voi andate nel web e ci sono migliaia, centinaia di migliaia di sacche non sterili, vedete? Qui per esempio 8.000 sterili in confezione singola, Cagliari era qui, e poi sono 240.000, 320.000, però notate questo piccolo aspetto che proprio ti fa sorridere chi prepara i bandi. Sono non sterili ma con la connessione asettica. Come può essere un prodotto non sterile asettico? Cioè, voglio dire, è un ossimoro, cioè, voglio dire, capite? Cioè, e il presidente cosa ha detto? Il parere espresso dal ministero offre tutte le indicazioni che un professionista può ben utilizzare per raggiungere gli obiettivi professionali prosti a vantaggio della propria, no, propri pazienti. È il presidente. È una risposta etica, deontologica. A domicilio le sacche non sono sterili. Anche in ospedale non sono sterili. In quanti e quali? Nei reparti di degenza continuano a distribuire sacche di usi non sterili. Mai ho avuto la possibilità di utilizzare sacche sterili, non le ho mai viste. non abbiamo sacchi sterili, solo quelli classici, senza rubinetto. Capite? C'è un'apparenza e la realtà. Ma anche le società scientifiche, Simbios e Anipio, non hanno risposto al quesito più opposto. Ma la linea guida dell'Emilia Romagna del 2010 dice: l'inserimento di un catetere deve essere fatto con una procedura sterile e asettica. Se facciamo un cateterismo estemporaneo, può andare anche la procedura pulita. Questa è. A conseguenza di ciò, io trarrei che ogni comportamento contrario alla suddetta raccomandazione è da condannare, o no? Altrimenti ci prendiamo in giro. Ma abbiamo posto il quesito a Nino Cartapellotta, Fondazione Gimbe. E gli dico, il Ministero della Salute prevede il sacco di esterni per i pazienti a domicilio, ma poi li troviamo anche negli ospedali, soprattutto al sud. Cosa ne pensa Gimbe? Gimbe non pensa. Verifica sui dati oggettivi. È scientifica. Perché non è mai intervenuta sul problema? Non è una nostra priorità. Ah no? Gimbe, com'è possibile che dopo 34 anni di mal costume diffuso istituzionale non siano a priorità della Fondazione Gimbe chiedere che vengano rispettate le regole della buona pratica del cateterismo? Dettate dall'81 dal CDC d'Atlanta, è dall'81 che ci sono queste regole. E Gimbe è evidenza per la salute, diffondere le conoscenze e migliorare la salute. E allora lo sta facendo? Purtroppo, come infermiera, come figlia di portatori di catetere, mi scontro con questo problema. Le condizioni precarie di mio padre, novantenne, diabetico, sono il presupposto dei loro ricorrenti. Chi non vuole prevenire le infezioni? Cosa dicono le associazioni infermieristiche? Il comitato direttivo non può accettare la vostra presentazione perché non è inerente all'ambito cardiologico. Infermieri italiani di cardiologia, noi volevamo presentare una comunicazione e ci ha detto: ma in cardiologia non si usa il catetere, in cardiologia non si usa, in terapia intensiva non si usa. Presidente, aiuto, infermieri italiani, da nostre indagini nazionali non ci risulta che qualche sporadica clinica adotti ancora sacchi sterili. Non farò nulla per avallare ciò che voi scrivete. Cioè, capite? AIOS, infermieri di stomaterapia. Noi abbiamo vinto il secondo premio e abbiamo presentato, e la motivazione era questa: attraverso una forte provocazione lasciamo ai partecipanti riflessioni sull'agire quotidiano della professione infermieristica. Perché l'ordine professionale non agisce per correggere la situazione? È deontologico? Può darsi che non siate responsabili per la situazione in cui vi trovate, ma lo diventerete se non fate nulla per cambiarla. Intanto le associazioni mediche, l'ordine di medici, hanno denunciato i bisturi che non tagliano. Quindi vanno. Il nuovo presidente, nuova richiesta. Alla presidente Mangiacavalli, responsabilità deontologica delle infermiere e invito al convegno. Ha scritto che non può venire, ma non ha scritto niente rispetto al quesito che ho posto. Ha risposto? Avremo finalmente una risposta deontologica? Chi non vuole migliorare la qualità di vita delle persone? Dicembre 14. Gentile Luciano, il mio babbo usa da mesi la valvola che lei ha consigliato. Oltre a trovarsi perfettamente a proprio agio per la comodità d'uso, tanto da non utilizzare più la sacca da gamba, non si verificano più le imbarazzanti perdite per lo sfilarsi del vecchio tappino, né soprattutto le temibili infezioni. Le sono infinitamente grata e auguro a lei, no? La valvola catetelica è dal 99 che ho pubblicato su internet questa cosa e l'ho usata dal 91 nell'assistenza domiciliare, importata dalla ditta dalla Svizzera. Perché la valvola non viene inserita nel nomenclatore tariffario? è la qualità di vita della persona che ha il catetere. Come vive una persona che ha il catetere se non è relegato al letto? Capite? Perché non c'è? Evidenze? Possiamo raggiungere la certezza? Il 90% è costituito da materia oscura. Quello che conosciamo è solo il 10% e sulle infezioni sarà lo 0,0, chiaro? Questo sappiamo dell'universo. E se mancano le evidenze, come lavoriamo? Con la deontologia è l'unica cosa che ci deve guidare, non fare danno al paziente. Il codice deontologico, l'unica cosa che ci può indirizzare, perché le evidenze, se sono scientifiche, si scalzano, vengono falsificate continuamente, perché nuove evidenze si aggiornano, se sono evidenze, se sono verità, allora non si scalzano mai, verità, no? Quindi arrivo alla conclusione di un periodo di inganno universale, dire la verità è un atto sovversivo. Orwell.
Ho la sensazione che iniettare la verità sia qualcosa che paghi. Questo fa mettere paura chiunque a dire la verità. Non c'è garanzia alla verità e non puoi chiedere alle persone di essere eroi.
Non abbiamo bisogno di chissà quali grandi cose, quali grandi uomini. Abbiamo solo bisogno di più gente onesta. Benedetto Croce. Quindi?
Onestà, dal latino honestas, indica la qualità umana di agire e comunicare in maniera sincera, leale e trasparente. Si contrappone ai più comuni disvalori nei rapporti umani, quali l'ipocrisia, la menzogna e il segreto.
A proposito, il bicchiere non è mezzo vuoto, ma è mezzo pieno d'aria, è mezzo pieno d'acqua. E non solo. Qual è il nostro problema? Ma prima del problema, pensiamo come potremmo risparmiare, perché ormai parleremo in inglese fra un po', c'è tutto, ogni job sotto, cioè non si parla più italiano, no? Risparmio si chiama. Vediamolo come si può fare.
Ah sì, adesso te lo dico. Ciao bambolo. Dunque, prima di tutto il pollo deve essere ruspante.
Sì?
Ma non te ne far mollare uno in carta pecorito, eh? Fai soffriggere prima un po' di cipolla e di peperoncino, poi taglia a pezzi il pollo e lo metti in casseruola.
Sì?
Ah, e se hai un po' di vino bianco ci schiaffi dentro anche quello.
Allora l'aglio non c'entra?
No, l'aglio non c'entra, ce lo metti se lo vuoi fare arrosto e poi lasci cuocere tutto a fuoco lento.
E per quanto tempo?
Vedi tu, sorveglia ogni tanto, sennò ti si brucia.
Scusa, se si brucia meglio. Cosa, no? Così è costretto a portarmi a mangiare fuori.
È sempre coma 22. Guardatelo che bello. Allora io avrei un auspicio, perché il problema nostro è che siamo divisi, no? Siamo 440.000, ma siamo uniti, no? Mentre i medici, eccoli qua, scioperano compatti, no? L'hanno sospesa. Gli hanno promesso qualcosa, non so. Voglio dire, no? Però, capite? Noi non siamo uniti. E allora mi piacerebbe pensare così. L'infermiere unito non sarà mai vinto. Questo mi piacerebbe pensare. Grazie.